La regione Toscana è una regione storicamente rossa, quindi questa è una regione in cui il Partito Comunista arrivava a prendere in alcuni comuni il 70%. Prima di entrare nel merito dei singoli temi, qual è la visione da centrodestra che voi proponete all'elettorato toscano per dire votate noi piuttosto che gli altri?
Che progetto di governo c'è, esatto?
Intanto partiamo da una premessa. Io mi ricordo bene quella presentazione di Attacina, tra l'altro fu anche a tratti divertente, perché c'era anche la contestazione in diretta di alcuni esponenti del Partito Socialista,
sì,
che contestavano
alcune migliori
da sinistra, quindi questo fa capire quale sia la frammentazione in tanti ambienti politici. E io credo che nessuno dei partiti ad oggi esistenti e rappresentati in Parlamento sia l'erede dei partiti del passato. Ecco, questo penso che sia una premessa fondamentale, perché anche lo stesso Partito Democratico, ecco, non si può dire che sia l'erede che in molti dei suoi principi assunti del Partito Comunista Italiano, così come gli altri partiti di destra. E quindi oggi mi sento di dire che nel 2020 davvero dobbiamo avere una prospettiva post-ideologica, anche perché la prospettiva post-ideologica ce l'hanno tanti elettori, tanti cittadini che magari un tempo, 20 anni, 30 anni fa votavano un partito e oggi hanno cambiato diametralmente posizione, anche per l'esperienza di vita che matura e che quindi gli fa cambiare alcune posizioni. La polemica su Berlinguer è un po' surreale, perché ecco, ci sono dei modelli come politici, no? Come possono essere Berlinguer, ma anche se andiamo oltre Pertini, che possono essere patrimonio ormai di tutti, che sono dei personaggi politici che hanno fatto la storia del nostro paese, che sono entrati nella cultura non solo politica ma anche popolare, e in qualche modo è stata assorbita, ecco, dall'immaginario collettivo e dal modo di fare politica, poi con tante distanze, con tante differenze. Però io mi pongo in maniera assolutamente post-ideologica rispetto al passato, e credo che tanti cittadini anche delle periferie non ci votino per le vecchie ideologie, ma per quello che proponiamo. Io penso ai temi sociali. In Toscana i temi sociali sono stati dimenticati dal Partito Democratico, sono stati tralasciati, e ci sono stati commentatori, libri che hanno analizzato anche la vittoria della Lega e dei partiti del centrodestra in alcune città storiche di sinistra della Toscana, e noi abbiamo registrato proprio un aumento del nostro consenso elettorale nelle periferie. Perché? Perché su 50.000 alloggi ERP di edilizia residenziale pubblica che ci sono in Toscana, l'83% è stato costruito prima degli anni 80, e questo significa che dagli anni 80 in poi poco si è investito, poco si è fatto anche per il benessere e la vivibilità delle persone che abitano quelle periferie e che hanno bisogno di un alloggio residenziale pubblico. Ecco, io nel piccolo, da sindaco, ho ristrutturato quello che era un ex centro di accoglienza di immigrati in assoluto degrado, disuso, e ci ho fatto 6 nuovi appartamenti per l'emergenza abitativa con la domotica, 2 sono per i bagni per disabili. Quindi penso che al di là di tutto poi siano questi fatti che colpiscono le persone. Al di là poi se uno si definisce di destra, di sinistra o
quindi
di centro.
Quindi i temi sociali, le dice, poi entreremo nel merito, però c'è una questione molto d'attualità, no? Di cui si sta discutendo molto, non solamente a Firenze evidentemente, perché ha a che fare con la mobilità, con la mobilità generale, intermodale, ed è il tema dell'aeroporto.
Entriamo sul tema dell'aeroporto, infatti, anche, come dire, le divisioni che questo tema ha suscitato e continua a suscitare anche in questa campagna elettorale.
Assolutamente, c'è questo tema che è stato molto discusso. Lei ha detto la stessa comunità europea ha bocciato il progetto di pista parallela, quindi è inutile andare avanti, no? Un progetto bruciato, e lo dico in soldoni. Toscana Aeroporti, nella figura dell'amministratore delegato Naldi, si è molto arrabbiato per questa cosa. Ma allora è vero o non è vero che l'Europa l'ha bocciata?
Beh, allora, intanto io sono 4-5 campagne elettorali per le elezioni regionali che si parla sempre dell'ampliamento dell'aeroporto di Firenze, di come va orientata la pista, dei vari progetti, e io suppongo che andando avanti di questo passo alla prossima campagna elettorale ci troveremo ancora a discutere di come debba essere orientata la pista o comunque di quale sia il progetto migliore, perché partiamo da un assunto. Il master plan dell'aeroporto di Firenze, presentato da Toscana Aeroporti, ha 120 prescrizioni via, che non sono soltanto prescrizioni formali, ma sono prescrizioni anche sostanziali. C'è da spostare il fosso reale, ci sono delle prescrizioni che sono diventate poi sostanziali e parte integrante del progetto e non sono state risolte. Allora, io non sono contro lo sviluppo aeroportuale di Firenze, ma credo che dobbiamo avere un approccio reale, realistico, improntato alla concretezza, che dica bene, non spetta alla tua regione presentare il progetto, spetta al socio, spetta a Toscana Aeroporti presentare un progetto sostenibile e poi la regione con i suoi tecnici lo valuterà. Però se ci sono queste grosse prescrizioni bocciati soprattutto dal TAR e dal Consiglio di Stato, poi in realtà l'Unione Europea non è che ha bocciato il progetto, ha preso atto della bocciatura del progetto da parte del Consiglio di Stato e del TAR e ha detto, quindi nella sostanza il progetto dovrà essere rifatto. Quindi non ha il potere la Commissione Europea di bocciare un progetto, ma ha preso atto del fatto che il progetto, dopo le pronunce di TAR e Consiglio di Stato, debba ripartire. E quindi siamo al punto zero, ancora una volta. E questo ci consente di dire che se io sarò il presidente della Toscana, quando sarò presidente della Toscana, parlerò al tavolo con Toscana Aeroporti e dirò semplicemente limate le prescrizioni, eliminate le prescrizioni dal progetto, queste prescrizioni che sono sostanziali dal progetto, e proseguiamo. Però se si continua a presentare lo stesso progetto che ha avuto ricorsi vinti in sede amministrativa, e poi è chiaro che verrà
la porta alla pista parallela.
Certo.
Però per quelle che sono, diciamo, le valutazioni che abbiamo visto, è abbastanza difficile soddisfare tutte le prescrizioni e mantenere la pista parallela, ma insomma qui entriamo in un tecnicismo, non ci riguarda. C'è il tema del lavoro e dell'economia, che è un tema centrale per il prossimo futuro.
In questi mesi Covid il suo partito ha virato molto dalla questione migranti alla questione lavoro, Susanna Ceccardi.
Beh, io credo che adesso noi bisogna innanzitutto far fronte a un'emergenza, e l'emergenza sono i 150.000 nuovi disoccupati che potrebbero esserci di qui al 31 dicembre 2020, secondo i dati Istat. Secondo l'IRPET sono 100.000, che è un po' più ottimistica, però sono dati veramente spaventosi, perché poi sono tutti lavoratori del settore privato, e questo significa che ci sarà una reazione a cascata anche sul settore pubblico e sui servizi pubblici erogati, perché chiaramente non avendo più i proventi e le tasse pagate dal settore privato, anche i servizi pubblici poi ne risentiranno. E quindi Questa è la vera emergenza. Quando io vedo altre regioni che si sono riunite anche durante la fase di lockdown e hanno stanziato, per esempio il Veneto, 110 milioni a fondo perduto per le piccole e medie imprese, e il Piemonte 88 milioni, l'Emilia Romagna 45 milioni, e in Toscana siamo ancora a parlare. L'altro giorno si sono svegliate la giunta e l'avversario dicendo che probabilmente in autunno vareranno un piano da 200 milioni di euro, ma gli altri lo hanno già fatto.
Però lei sa, Ceccardi, che gli uffici bilancio della regione a questa obiezione ribattono dicendo che noi siamo stati molto bravi a spendere i fondi europei, perché si tratta di fondi europei quelli stanziati dal Veneto e dagli altri, noi li avevamo spesi prima e quindi sostanzialmente i soldi che il Veneto spende ora noi li avevamo già immessi nell'economia e nel sistema regionale. Non le risulta?
Io ho sentito l'assessore Marcato, che è l'assessore allo sviluppo economico del Veneto, e i soldi che loro hanno messo a disposizione delle piccole e medie imprese, delle aziende, dei lavoratori, erano nelle pieghe di bilancio. Tra l'altro la regione Toscana...
Sono fondi europei, Ceccardi, non è che sono nelle pieghe di bilancio perché ce l'ha messi qualcuno, sono progetti europei.
No, e allora i progetti europei sono i fondi POR, FESR, sono altri.
Se no dove li prendi i soldi? C'è l'80% del bilancio sulla sanità, il resto si fanno presti i conti. Comunque i dati sono all'assessorato di
trasferimenti nazionali bilancio. E anche da fondi europei.
Sì, esatto.
Però quando stiamo parlando di queste risorse non si sta parlando di fondi europei. Comunque, prego.
No, nel senso, almeno questo è quello che dice l'assessorato al bilancio della Regione Toscana, per precisare.
C'è una cosa che incuriosisce molto in questo momento, ovviamente, il tema della sanità. I vari sistemi sanitari regionali hanno dato diverse prove di sé, diciamo così, ciascuno poi la pensa come desidera in merito a quanto accaduto ad esempio in Lombardia o da altre parti. Lei come lo vede il sistema sanitario toscano e ovviamente come lo cambierebbe?
Allora, noi dobbiamo distinguere la fase dell'emergenza Covid dalle riforme strutturali che servono in Toscana, anche se dall'esperienza Covid possiamo valorizzare l'esperienza dei piccoli presidi sanitari, dei piccoli ospedali che sono stati essenziali nel far fronte anche all'emergenza Covid. La vicinanza del cittadino rispetto al servizio è quindi un'esperienza da valorizzare, cosa che invece la riforma Saccardi ha tagliato i piccoli presidi, ha tagliato i servizi nei piccoli ospedali, i punti nascita, hanno trasferito le varie eccellenze dai piccoli ospedali ai grandi centri, quindi accentrando così diverse peculiarità ed eccellenze. Io ho incontrato l'altro giorno in un convegno che c'è stato a Pisa medici, infermieri, personale che ha veramente fatto fronte all'emergenza. Li chiamano eroi dopo il Covid, ma loro sono eroi, diciamo, tutti i giorni, perché salvano le vite di tutti noi ogni giorno, quindi un riconoscimento al loro lavoro è essenziale non soltanto durante l'emergenza, ma tutto l'anno. Tra l'altro, ecco, hanno avuto anche il danno e la beffa di vedersi tassato quel riconoscimento che poi per mesi non è arrivato al 50%, il premio che la regione ha erogato per il periodo Covid. Ma al di là di questo, io credo che la sanità toscana abbia reagito bene all'emergenza anche per la grande professionalità dei nostri medici e infermieri, ricordando però che noi abbiamo avuto un tasso di infettati Covid che è un decimo rispetto a quello lombardo, e però una mortalità in proporzione doppia. Quindi se in Lombardia, è brutto parlare di questi dati, però sono questi dati, se in Lombardia sono morti il 5,7 degli infettati, in Toscana il 9. Quindi ecco, diciamo che è stato anche ci sono state anche delle circostanze che hanno evitato la diffusione del virus, anche geografiche, che in questo caso hanno salvato molte vite.
Infrastrutture, grandi opere, piccole opere. Salvini di recente ha parlato di un termovalorizzatore o inceneritore, che dir si voglia, per ogni provincia della Toscana.
Sì, Ceccardi mi sembra abbia detto 3 in tutto, o sbaglio?
Diciamo che Salvini tiene presente il dato dell'Emilia Romagna, che ha 8 termovalorizzatori, la Lombardia ne ha 13, e quindi ha fatto un conto di questo tipo. Però diciamo che in Toscana, a mio avviso, 3 termovalorizzatori, un operato, riuscirebbero ad assorbire il rifiuto indifferenziato. Ricordiamo che il 40% del rifiuto indifferenziato urbano toscano va a finire in discarica. Cioè noi in Toscana, con le scelte della giunta regionale, che non ha investito in termovalorizzatori e comunque in economia circolare, impianti di riciclo, smaltiamo ancora il 40% del rifiuto indifferenziato in discarica, che è l'ultimo tassello dello smaltimento. Stanno continuando a riaprire le discariche, c'è la questione della discarica della Grillaia a Chianni. Quindi quando io sento il centro-sinistra che si vanta di politiche ambientaliste e in realtà chiude gli inceneritori per aprire le discariche, penso proprio che non ci siamo.
Senta Ceccardi, a proposito di questo tema e anche più in generale della questione grandi opere, piccole opere, no? Perché poi è un tema che riguarda anche quello che dicevamo a proposito degli investimenti che verranno fatti nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Qual è la filosofia di fondo che voi avete a proposito ad esempio dell'ambiente, no? Che è un tema che è diventato strategico soprattutto per le giovani generazioni, saprà bene, la mobilitazione Fridays for Future, comunque la sensibilità ecologista è molto aumentata anche in Toscana, dove peraltro è sempre stata abbastanza alta, in Italia, nel mondo. Questo è un dato oggettivo, peraltro si coniuga col fatto che per la Toscana il paesaggio è un brand, cioè qualcosa che tu vendi sui mercati internazionali anche in maniera molto forte, perché i prodotti toscani vanno in giro con la foto del paesaggio toscano e questo rappresenta una parte integrante del marchio. Allora, io non ho chiaro la posizione della Lega rispetto alle questioni ambientali, cioè per voi cos'è l'ambientalismo e come pensate di declinarlo nelle politiche regionali nel momento in cui eventualmente sarete chiamati a governare la regione?
Allora, l'ambiente è, diciamo, la sfida non solo dell'Italia ma dell'Europa nei prossimi anni. Noi in Europa, prima proprio del Covid, diciamo che la priorità assoluta era il Green Deal, quindi il nuovo patto verde per un'Europa più sostenibile. Io credo che bisogna sgravarsi della parte ideologica dell'approccio a questo tema e guardare le opportunità che comunque anche la sostenibilità ambientale offre. Io sono stata in questi giorni, nelle ultime settimane, ho visitato il distretto del tessile, il distretto produttivo del cartario, e sul tessile diciamo che quella c'è un'esperienza iperpositiva e virtuosa che parte proprio qui dalla Toscana e insegna a tutta Europa come quello che è uno scarto, il scarto tessile, un rifiuto che verrebbe destinato al cassonetto, viene poi reimmesso nel circuito virtuoso del riuso e anche del riciclo e diventa nuova produzione, diventa ricchezza, diventa 45.000 posti di lavoro al distretto. E noi dobbiamo aiutare anche questi comparti a tramutare quello che sono i rifiuti in sostenibilità ambientale. Quindi il tema dei rifiuti è sicuramente centrale. Tra l'altro in Toscana noi paghiamo tra le tariffe più alte d'Italia. In media un cittadino toscano paga 214 euro di tariffa Tari, mentre altri nostri concittadini italiani di altre regioni come il Veneto e la Lombardia pagano quasi 100 euro in meno.
Sì, chiaro, questo diciamo l'ha detto più volte, però la mia domanda era leggermente più complessa, perché nel tema ambientale c'è ad esempio la cementificazione, nel tema ambientale c'è ad esempio la questione delle infrastrutture più o meno sostenibili, cioè è un tema, la legge Marson che qualcuno ad esempio Italia Viva vorrebbe stravolgere se non abolire, cioè un tema più complesso che non riguarda solamente la questione dei rifiuti. Su questo qual è la vostra filosofia? Sappiamo che la regione toscana ad esempio è una delle regioni a maggiore consumo di suolo, purtroppo. Voi pensate di bloccarlo oppure comunque punterete su uno sviluppo diciamo legato, come qualcuno dice, a cemento, asfalto, ferro, eccetera eccetera?
Beh, io credo che comunque per il progresso, per garantire progresso e non decrescita felice, perché diciamo la decrescita a mio avviso non può essere felice. Io vedo aziende che continuano a chiudere, persone che perdono il posto di lavoro, e per loro questa è la priorità assoluta. In Toscana oggi la priorità assoluta è il lavoro, che può anche parlare ecco con l'ambiente. Noi non vogliamo cementificare tutta la Toscana. Io dico, parlo anche per l'esperienza da sindaco, noi non abbiamo cementificato il nostro comune, anzi abbiamo investito molto sul riutilizzo, sulle ristrutturazioni, incentivi alle ristrutturazioni, incentivi al recupero di quelli che è il nostro patrimonio edilizio. E in Toscana noi abbiamo intere aree industriali che sono abbandonate a se stesse perché proprio manca il lavoro, quindi non credo che ci sia bisogno di un'ipercementificazione, nuova ipercementificazione in Toscana, ma si può investire molto sul riuso e sul recupero. D'altronde, beh, la legge Marzon ha anche altre pecche, ecco, anche sul patrimonio agricolo, come si può pensare che magari delle vigne o dei nuovi impianti agricoli possano in qualche modo compromettere il nostro ambiente? Il nostro panorama è fatto anche di opera dell'uomo, le vigne, gli oliveti sono bellissimi, si riconciliano benissimo col nostro ambiente, però sono frutto dell'opera umana e questo deve essere valorizzato.
Oggi è una giornata molto delicata per la questione, oggi il voto sulla Open Arms e quindi c'è questa nuova prova d'aula per Salvini. Secondo te che fanno i renziani?
Che fanno i renziani?
Che fa? Secondo lei, come dire, così, proprio come sensazione? C'è molta attesa, diciamo, da questo punto di vista, per questo voto di oggi su Salvini e la Open Arms.
I renziani strizzano l'occhio a destra e a manca.
Come dice? Non ho capito.
I renziani strizzano l'occhio a destra e a manca. E tant'è che, vabbè, non so se lo posso svelare questa aneddota, però
prego, lo faccia, come no? Siamo ci lascia così in beghe di tela, non è possibile. Vai,
siamo io, lei e Raffaele, siamo in e Fabio che è in regia, non c'è nessuno.
Che stava dicendo?
No, ho sentito Salvini che Renzi gli avrebbe detto: ah no, chiamami, poi ne parliamo sul voto. Ha detto: quel cavolo che lo chiamo. Però
io le racconto allora un altro gossip che ho raccolto ieri sera in Ambienti Insospettabili. In cui si diceva che i voti sulle commissioni di ieri, che hanno visto un gioco strano tra maggioranza, Italia Viva, la Lega, eccetera, il centrodestra, sarebbe collegato anche a un patto di non belligeranza sulle regioni, in particolar modo sulla Toscana. Lei si sente di smentire questa? Poi qualcuno dice: il centrodestra anche stavolta non vuole vincere.
Ma il patto di non belligeranza sulla Toscana non mi sembra, se no non avrebbero candidato me.
questa è bella. Cioè, se l'hanno fatto non gliel'hanno detto, ecco.
Sono una che non è mai scesa a compromessi, quindi su questo non avrebbero grandi garanzie. E Renzi di fatto l'altro giorno anche mi ha attaccato pesantemente, e quindi ogni volta che esce non perde occasione per attaccarmi. Questo per me sono medaglie al valore, tra l'altro.
Però dice che strizza anche l'occhio, ha detto. L'attacca ma strizza l'occhio, non ho capito questa cosa.
No, sì, strizza l'occhio a destra e a manca, ma non a me, diciamo. A me proprio. Anzi, senta, diciamo che mi ha minacciato 4-5 querele che non sono ancora arrivate. Io le aspetto, Matteo. Sono qui che le aspetto serenamente.
L'altro Matteo,
non confondiamo Matteo, perché qui c'è una.
Senta, se il presidente Rossi avesse avuto e avesse conti in Svizzera con movimentazioni di 600.000 euro tra il 2013 e il 2015, conti in Svizzera peraltro neanche in euro, proprio in franchi svizzeri, lei ne avrebbe chiesto le dimissioni? Io sì.
Scusi, ma per se avesse un conto in Svizzera?
Sì.
Rossi, che non ha mai fatto altro nella vita, se avesse un conto in Svizzera a 600.000 euro mi verrebbe qualche dubbio. Se uno fa l'imprenditore e la legge consente di avere il conto in Svizzera, bisogna vedere, cioè possono essere anche regolari.
Però un partito insomma nazionalista come la Lega, portare i soldi in un paradiso fiscale non è il massimo, no?
Diciamo... Ma io credo che bisogna rendere l'Italia meno inferno fiscale per cercare di trattenere i capitali, trattenere tanti imprenditori che sono andati via e invece qui avrebbero potuto dare posti di lavoro. Guardi, l'altro giorno sono stata a visitare un cantiere navale a Navicelli, a Pisa, e ci sono barche che chiaramente si possono permettere soltanto i nababbi, ma dietro a questa attività di costruzione della barca c'è anche l'operaio che porta a casa i 1.500-2.000 euro al mese, perché sono operai specializzati e mantengono la famiglia. Quindi dietro il mercato anche del lusso dei ricchi ci sono migliaia di posti di lavoro, quindi
senta, le faccio da qui a dire, poiché l'Italia è molto burocratizzata, se uno è un vero imprenditore e la legge lo consente porta i soldi all'estero, insomma mi sembra un po', non mi sembra un messaggio molto virtuoso.
Poi, la legge non lo consente, la legge consente di scudarli dopo,
alle persone di lavorare e di avere anche soddisfazione dal frutto del proprio lavoro.
Ma io sono sicuro, Ceccardi, che lei non lo farebbe, io per come la conosco, quindi poi naturalmente
comunque se io avessi tanti soldi in Svizzera, in franchi Svizzera,
andrei in Svizzera,
io direttamente
senti
più libero di parlare male dell'Europa, di cioè, usciamo dall'Europa.
L'ultima domanda, guardi, riguarda proprio l'Europa, perché c'è stato la questione del recovery fund, sappiamo che la Lega è molto critica su questo, però indubbiamente arriveranno molti soldi. Lei che farà? Li rimanderà indietro o li utilizzerà?
Tante che non spetta al presidente di una regione scegliere se attivare o meno lo strumento del recovery fund o del MES, perché spetta al governo nazionale. Tra l'altro ci sono molte discussioni all'interno del nostro governo e quindi vediamo quando arriveranno, in che misura. Intanto sono state ridimensionate tutte le grandi aspettative che i toni trionfalistici che aveva Conte e il resto della compagine di governo. Io da parlamentare europeo, in questo caso parlo, avrei sicuramente preferito che un ruolo attivo della BCE che acquistasse BTP italiani a tasso zero, quindi senza condizionalità e con un tasso molto basso. Però dal momento in cui il mio governo, che sia di destra che sia di sinistra, fa delle scelte e mi manda i soldi, non mi devo chiedere da dove vengono, mi devo chiedere consenso.
Ma questo è un principio pericoloso, sui soldi, perché chiedersi da dove arrivano è sempre sano in generale. Davvero un'ultimissima battuta, se lei verrà eletta come consigliera, che almeno come consigliera, che fa? Si dimette da europarlamentare?
Allora, io ho deciso intanto di candidarmi per vincere, altrimenti se non avessi voluto lasciare il Parlamento europeo non mi sarei proprio neanche candidata.
Certo, è chiaro. Quindi lo lascerà?
Io lo lascerò in qualora eletta, certamente.
In qualora eletta anche come consigliere?
Presidente.
Consigliera? Che fa? Tiene tutte e due le poltrone?
Non si può fare. Resto in Europa perché sono l'unica toscana eletta al Parlamento europeo del centrodestra e credo che la Toscana abbia bisogno anche di un'altra voce rispetto a quella invece di quelli del Partito Democratico, che spesso si piegano alle istanze di altri paesi europei.
Susanna Ceccardi, grazie davvero di essere stato con noi, per averci dedicato, insomma, stata un'intervista bella, spero piacevole, interessante anche per i nostri ascoltatori. Buon lavoro e comunque buona fortuna comunque vada.
Grazie a voi, a presto.